Il mondo alla radio.
Ancora insieme, cari amici ascoltatori, questo è il canale italiano della Radio Vaticana, insieme a Giuseppe Mauriello per la parte tecnica, Luciana Fantini, io sono Luca Collodi e abbiamo un ospite importante, il nuovo presidente delle Misericordie d'Italia, è Domenico Giani, che voi già ricordate come comandante del corpo di gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano e anche responsabile di Eni Foundation. Nei giorni scorsi è stato eletto a capo delle Misericordie d'Italia. Il nuovo presidente è intervenuto già in diversi incontri, ha parlato di sanità, di ripresa dopo il periodo del lockdown, ma anche delle novità che il volontariato, che le sorelle e i fratelli delle Misericordie d'Italia hanno portato negli ultimi mesi, in particolare la sanità di prossimità, cioè il curare, il prendersi cura delle persone non negli ospedali ma direttamente, naturalmente quelle curabili, nelle proprie abitazioni a casa, questo aiutando anche gli ospedali che negli ultimi mesi erano sovraffollati per chi ha preso il Covid, il virus. E allora io ringrazio e grazie anche alla regia vado a salutare Domenico Giani, presidente delle Misericordie d'Italia. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Lei è il nuovo presidente delle Misericordie d'Italia ed è un po' un uomo nuovo per ripartire dopo il lockdown, dopo il Covid, speriamo dopo che questa pandemia è trascorsa, un modo di collaborare tra associazioni e istituzioni, un buon modo per ripartire soprattutto al servizio del prossimo.
Sì, io sono molto onorato di questa opportunità che mi è stata data, avendomi appunto chiesto di fare questo servizio. Io dopo tanti anni di servizio nelle Misericordie, fin da piccolo, ho sentito il dovere di restituire minimamente tutto il patrimonio educativo, valoriale che avevo ricevuto e quindi sono molto contento di poter servire in questo grandissimo movimento che quest'anno fa 777 anni di storia di servizio alla persona, ecco, seguendo i valori di carità, gratuità, di rispetto dell'essere umano e della sua dignità. Io credo che, ecco, in questo momento post pandemico le nostre Misericordie, che sono presenti in tutta Italia con oltre 800 sedi dalle Alpi allo Stivale, siano lì presenti e siano state presenti per portare la loro vicinanza a tante persone sofferenti insieme alle altre associazioni di volontariato, e credo che questa sia veramente la forza che ci deve far ripartire: la persona al centro, il servizio al prossimo, l'aiuto a chi davvero ha più bisogno.
Presidente Giani, un lavoro che è stato possibile soprattutto durante la pandemia grazie al patrimonio umano delle Misericordie.
Sì, la vera forza sono i nostri volontari, le donne, le sorelle e i fratelli di Misericordia, le donne e gli uomini di Misericordia che davvero con grande generosità si sono spesi non solo nei servizi di trasporto sanitario con le ambulanze particolarmente attrezzate e con i mezzi più speciali, ma davvero con una presenza costante, quotidiana, laddove c'era bisogno, aiutando le persone. Ho visitato Misericordie in alcune zone d'Italia, in Sicilia piuttosto che in Toscana, dove non c'era neanche l'ambulanza, ma c'erano le sorelle, i fratelli di Misericordia che erano il punto di riferimento di quel piccolo paese per aiutare le persone.
Presidente Giani, durante il lockdown la Misericordia ha varato un'esperienza che forse rimarrà ancora oggi, sarà perfezionata, ed è quella della sanità di prossimità. Di cosa si tratta?
Ma guardi, in questo periodo appunto dove l'Italia vediamo tutto questo problema anche della nuova povertà, no? Tutto questo aumento della povertà, ci sono oltre 21 milioni di persone che si rivolgono alle 50.000 istituzioni no profit del paese, la Misericordia ha creato un progetto che si chiama HOPE, che è anche supportato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e abbiamo creato queste case, la casa del noi, dobbiamo passare dall'io al noi, cioè dobbiamo rimettere più al centro l'uomo in generale, la vicinanza alle persone, un progetto in cui ci sono queste case, oltre 200 case in Italia, in cui essere accolti e accompagnati in un percorso di autonomia economica, insieme anche lì l'aiuto alla persona, l'intercettazione di processi, di difficoltà, laddove l'uomo è solo, ha bisogno di un accompagnamento, e nello stesso tempo sono stati allestiti vari empori solidali dove le persone potranno approvvigionarsi di prodotti alimentari e beni in forma gratuita.
Durante la pandemia il sistema sanitario è stato messo a dura prova. Voi avete curato, avete assistito le persone a casa. Questa era un'altra vostra novità come Misericordia d'Italia.
Sì, davvero, ecco, questo è stato un altro esempio, appunto, come stavo dicendo, cioè le misericordie non sono solamente un'attività di soccorso e trasporto sanitario o l'accompagnamento dei defunti, ma sono sempre state, sono state fondate, no, nel 1244 proprio con questo ideale di servizio alla persona. Durante la pandemia le misericordie sono state molto vicine alla persona, agli anziani, agli ammalati, ai diversamente abili, alle persone con difficoltà anche psicologiche. Ci sono tante misericordie che si stanno occupando del tema dell'usura, perché oggi tante persone stanno vivendo questo momento di grave difficoltà, e allora le nostre misericordie sono lì per accompagnare e fare questo lavoro a misura della persona, servizi a misura della persona, sviluppando le competenze degli operatori e investendo appunto sulla formazione, valorizzando la partecipazione comunitaria, creando proprio questa sanità di prossimità.
Presidente Giani, nella sua storia professionale lei ha guidato il corpo di gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano come comandante, poi responsabile di Eni Foundation per guardare anche ai bisogni delle tante comunità in Africa, nei paesi più poveri. Ora Presidente delle Misericordie d'Italia, un impegno che guarda sempre all'altro, al prossimo, all'uomo.
Sì, io vorrei dire, ecco, due cose. La prima, che abbiamo 800.000 soci, 800 sedi in Italia, 100.000 volontari, migliaia di giovani del servizio civile. Ma questo patrimonio umano deve andare lì a intercettare questi bisogni delle persone, cercando un nuovo umanesimo, no? E io ho detto anche durante questi incontri, no, che siamo in un momento così, della post-pandemia, parliamo molto proprio di ieri, no, tutto quello che riguarda il nuovo piano nazionale di resilienza e il recovery fund, tutta questa molto, molto importante, dove arriveranno tanti soldi in Italia, ma noi dobbiamo avere, oltre che l'attenzione al PIL economico, un PIL nuovo, il PIL dell'uomo, che vada a guardare quali sono veramente i bisogni della persona, con particolare riguardo e con particolare attenzione alle povertà umane, a tutte quelle persone che si trovano in gravi difficoltà economica, sociale, personale, familiare, che veramente oggi di questo abbiamo bisogno. Certamente la grande esperienza passata accanto a tre grandi papi sarà un grande patrimonio interiore, un grande patrimonio spirituale, che è anche il vero patrimonio delle misericordie, cioè questo patrimonio che ci proviene proprio dall'essere un movimento ecclesiale, che farà sì che noi cercheremo di andare avanti, e io cercherò di fare la mia piccola parte in questo grande movimento, seguendo una storia che è stata già tracciata nei secoli.
Quindi le misericordie come strumento per raggiungere l'uomo.
Certamente, sono un grande strumento, ma sono uno strumento che appunto si deve fare prossimo e deve essere nella scia, no, della più grande nostra grande struttura, che è la Chiesa, quindi un popolo in cammino. Noi siamo parte di questo popolo che percorre un tratto di strada particolare, quale quello di oggi, per accompagnare l'uomo e la persona sofferente ad imitazione di Cristo.
E grazie a Domenico Giani, Presidente delle Misericordie d'Italia. E con questi ritmi di Tony Esposito che ricordano la terra, l'ambiente, io saluto Tiziana Tuccillo dalla redazione di Earth Day Italia. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Luca, buon pomeriggio.
Allora, noi oggi parliamo di alimentazione, ma non lo facciamo da un punto di vista nutrizionale, Tiziana, permettimi questa battuta, ma lo facciamo da un punto di vista ben più importante, perché il problema del cibo e la scarsità di cibo nei prossimi anni potrebbe essere un problema molto molto grave per quanto riguarda la vita sulla Terra.
Eh sì, proprio per la salvaguardia del pianeta. Non a caso, Luca, la promozione dell'agricoltura sostenibile fa parte proprio del pronunciamento ufficiale del secondo obiettivo di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, quello che mira ad eliminare la fame nel mondo entro i prossimi 10 anni. Come sappiamo però, le rivoluzioni iniziano sempre dal basso, e quindi una campagna della FAO ci ricorda alcune semplici regole che ci potrebbero far essere protagonisti proprio di questo cambiamento nei nostri piccoli gesti quotidiani. Ci sono dei consigli però non troppo scontati. Per esempio, quando andiamo al ristorante, penso che a nessuno di noi, Luca, sia venuto in mente di dire ci porti poco cibo nel piatto, no? E invece magari ci arriva un piatto molto grande e poi non lo mangiamo e quel cibo va sprecato, quindi lì potremmo stare attenti. Oppure, per esempio, quando facciamo la spesa, potremmo stare attenti a mettere avanti il cibo che c'è già nel nostro frigo e riporre dietro quello che abbiamo appena comprato, e quindi in questo modo potremmo stare attenti a non buttare cibo che poi va in scadenza. Oppure ci sono delle tecniche ultimamente che possono essere lavorate, e quindi gli scarti possono diventare dei fertilizzanti che noi poi potremmo mettere nei nostri vasi, sui terrazzi o sui giardini. Quindi diciamo dei piccoli gesti quotidiani che potrebbero davvero aiutare, diciamo il comportamento quotidiano di tutti noi potrebbe aiutare appunto alla salvaguardia appunto del nostro pianeta. Oggi però, per dimostrare come questi temi possono essere affrontati in qualunque ambito della società, vogliamo condividere proprio con voi un progetto di educazione all'alimentazione sostenibile che abbiamo realizzato con alcuni studenti e docenti dell'Istituto Alberghiero Costagini di Rieti. Questo progetto si chiama NutriChef e vorrei proprio che ascoltassimo insieme di che si tratta, direttamente dalle voci di questi studenti e di questi professori, tratto da un video pubblicato sul canale YouTube di Earth Day Italia.
Non ho mai creduto che si potesse realizzare un piatto con il pane raffermo, cioè il pane duro, e metterci insieme la buccia delle patate e delle carote. È una cosa che all'inizio non pensi, cioè tendi a buttarle più che altro le cose.
Abbiamo messo a bollire delle patate per una ventina di minuti circa. Lo scopo è far rilasciare a queste patate tutto l'amido, per poi aggiungerne altro successivamente e andare a completare la cottura in forno per avere un pane trasparente.
Cerchiamo di utilizzare le tecniche di cottura che permettono all'alimento di esaltare ugualmente il gusto, e anche se comunque sono scarti.
Quello che abbiamo cercato di fare è stimolare i nostri ragazzi, far crescere la loro coscienza, la consapevolezza che la salvaguardia del pianeta passa anche attraverso piccoli gesti quotidiani come cucinare.
Stiamo realizzando il pan foglia con crema di fave, erbe spontanee e julienne croccante. Abbiamo deciso di utilizzare il pane raffermo perché è uno degli alimenti maggiormente sprecati nelle nostre case.
E abbiamo ascoltato le voci degli studenti, erano Giorgia Ferraresi, Gianluca Bardi, Sofia Pennesi e Andrea Luciani, e del professor Francesco Guercilena. Tiziana, è il tema della sostenibilità ambientale che entra anche nelle scuole superiori, o almeno in quelle scuole che poi insegnano la professione dello chef?
Sì, in questo caso erano appunto questi studenti e docenti delle Costagini di Rieti, che è un istituto alberghiero, che hanno seguito lezioni teoriche e pratiche sull'utilizzo di ingredienti, quindi le tecniche, le preparazioni a basso impatto ambientale, operando proprio delle scelte che sono improntate alla riduzione degli sprechi. A questo progetto NutriChef abbiamo contribuito grazie alla biologa nutrizionista Elena Cocchiara, che da anni collabora col nostro Villaggio per la Terra per sensibilizzare tutto il pubblico su questo tema dell'alimentazione sostenibile. Una sensibilizzazione, Luca, che è molto necessaria, nonostante se ne parli tantissimi anni, oggi ancora un terzo del cibo prodotto nel mondo viene sprecato, sia nelle fasi di trasporto e distribuzione, sia purtroppo quando lo acquistiamo ed entra nelle nostre case. E nei prossimi contributi quindi abbiamo cercato di rendere ancora più chiaro e comprensibile come le corrette scelte alimentari facciano bene contemporaneamente a noi stessi, ma alla salute del pianeta soprattutto.
E allora, grazie a Giuliano Giulianini, andiamo ad ascoltare Alessandra Onofri, preside dell'Istituto Costaggini di Rieti, e poi a seguire Elena Cocchiara, biologa nutrizionista.
Preside, è la prima volta che la sostenibilità, i temi dello spreco, del riutilizzo, entrano nelle cucine del vostro istituto o è già parte integrante del vostro programma?
Sì, è parte integrante del nostro programma già da diverso tempo e stiamo lavorando all'agenda 2030 e quindi diamo ai nostri ragazzi lo spessore della sostenibilità che deve guidarli nella formazione attuale pensando anche alla professione futura. Io credo che sia uno dei temi più importanti di questi anni. Siamo partiti da una scuola plastic free per scegliere poi le materie prime, per saperle abbinare e combinare con il territorio del quale i ragazzi fanno parte.
A parte i problemi della plastica che ci ha già detto e questo ambito alimentare in cucina, però la vostra è una scuola alberghiera, quindi ci sono anche altri aspetti del turismo, delle strutture che possono essere viste appunto in ottica sostenibile. È così? C'è qualche esempio? Ci sono già in altre materie di studio? Ci sono già altre linee di interesse?
Ma sì, per esempio il corso di accoglienza turistica già sta inserendo lo studio di queste strutture che stanno nascendo all'interno della natura, realizzate con materiali del luogo stesso nelle quali le strutture vengono realizzate, quindi tanti piccoli elementi che messi insieme creano una coscienza, questo io credo sia fondamentale insegnare ai ragazzi.
Dottoressa, quali sono gli aspetti generali da tenere in conto se si vuole adottare un'alimentazione sostenibile?
Senz'altro dobbiamo iniziare a guardare la sostenibilità pensando che coincida con la salute, perché un'alimentazione sana e un'alimentazione sostenibile sono di fatto la stessa cosa. Ci dovremmo fare delle domande come per esempio quanta acqua è stata utilizzata per produrre questo cibo. Introduco qui un concetto che si chiama impronta idrica. Allora pensiamo come quegli alimenti che sono alla base della piramide alimentare e quindi dovrebbero costituire gli alimenti maggiormente scelti per un'alimentazione sana sono gli stessi che hanno il minor impatto e la minore impronta idrica. Ecco allora che vediamo come mangiare sano fa bene a noi e fa bene anche alla salute del pianeta.
Quindi si può dire che per esempio i consigli che ci danno di solito i dietologi, i medici, di ridurre le carni, di ridurre i farinacei e di aumentare frutta e verdura vanno bene anche per il pianeta?
Senz'altro, per esempio introduciamo il concetto della stagionalità. Quando noi vogliamo fare delle scelte sostenibili, senz'altro mangiare secondo stagionalità è una delle cose più importanti. Ma mangiare secondo stagionalità è anche il modo per approvvigionarci di tutti quei nutrienti di cui abbiamo bisogno esattamente in quel periodo dell'anno. Quindi ancora una volta scegliamo qualcosa che fa bene all'ambiente perché eviteremo di scegliere degli ortaggi o dei frutti che richiedano l'uso di pesticidi o che inquinino per via dei trasporti.
Che vengano necessari. Anche conservati per molti mesi.
Esattamente, e allo stesso tempo facciamo del bene al nostro organismo.
Gran parte dell'impronta ecologica alimentare viene dagli sprechi, lo sappiamo, si spreca circa un terzo del cibo che si compra. Quali consigli si possono dare a chi vuole essere appunto ecologista anche in cucina?
Per tornare al discorso dell'acqua che abbiamo fatto poc'anzi, sprecando il cibo, fra l'altro buttiamo anche tutta l'acqua che è stata utilizzata e che è servita a produrre quel cibo. Quindi per evitare gli sprechi dobbiamo essere attenti anche a come conserviamo ciò che acquistiamo, ma poi anche dobbiamo stare attenti alla provenienza di questi cibi, quindi prediligiamo cibi locali, sempre stagionali e da filiera corta, che non abbiano quindi percorso un tragitto troppo lungo per arrivare fino al nostro piatto. E soprattutto evitiamo di buttare quelle parti che vengono spesso considerate meno nobili di frutta, verdura, ortaggi, ma che se noi entriamo nell'ottica che invece possono essere non solo commestibili ma anche avere un valore nutrizionale, smetteremo di gettarli via. Per esempio pensiamo alla frutta, noi tendenzialmente la sbucciamo un po' per abitudine, un po' perché si ha paura che magari nella buccia ci possano essere pesticidi e quindi è entrata abbastanza nell'abitudine corrente il fatto di sbucciarla, ma in realtà nella frutta è contenuta una grande quantità di vitamine, di fibra e anche di antiossidanti e noi tutto questo lo andiamo a buttare nella spazzatura, quando basta magari lavarla bene e avere delle accortezze diciamo igieniche e approvvigionarci invece anche dei nutrienti che sono contenuti nella buccia. Per esempio anche nelle patate il 50% della fibra è contenuto proprio nella buccia e quindi pensiamo quanto può essere gustosa una buccia di patata fritta e allora non le butteremo più.
Lei è entrata in una scuola alberghiera, quindi ha incontrato dei ragazzi che si stanno formando a diventare degli chef, dei cuochi, e loro sono formati soprattutto a conoscere ricette tradizionali, a spingere ma anche a fare innovazione, sempre però con quella tradizione ormai quasi millenaria di cibi di molta carne nel nostro paese, molti condimenti. Come hanno affrontato questo cambio di prospettiva? Che reazioni hanno avuto? Ne sentivano l'esigenza oppure sono rimasti un po' spiazzati?
Loro si sono rivelati incredibilmente sensibili alle tematiche, in particolare quando abbiamo parlato di allevamenti intensivi o tutela delle risorse idriche, la filiera sostenibile. E noi abbiamo rivisitato delle ricette della tradizione per creare però poi alla fine dei piatti nuovi e questi piatti hanno parlato della visione dei ragazzi. Per esempio abbiamo fatto un menù vegetariano, non perché non si debba più mangiare la carne, ma proprio perché la sfida era provare a creare dei piatti buoni che però fossero su base interamente vegetale e poi abbiamo creato tanti piatti con le bucce, i ragazzi hanno fatto delle marmellate con le bucce delle arance, con le bucce delle mele, è stata riciclata l'acqua che abbiamo usato per esempio per bollire le patate, poi dopo è stata riusata, quindi c'è stata una grande attenzione in questo senso e la base è stata anche un po' la salute, no? Quindi il criterio erano il gusto, la salute e la sostenibilità.
E questa era Elena Cocchiara, biologa nutrizionista. Prima abbiamo ascoltato Alessandra Onofri, entrambe al microfono di Giuliano Giulianini. Siamo in chiusura, Tiziana Tuccillo, tutto questo si può riascoltare sul vostro sito?
Sì, le versioni integrali delle interviste sul nostro sito erday.it. Grazie Luca, grazie a tutti gli ascoltatori e allora giovedì prossimo.
Grazie a Tiziana Tuccillo, a tutto il gruppo di lavoro di Your Day Italia, noi ci sentiamo giovedì prossimo alla stessa ora, chiude qui la puntata di Il Mondo alla Radio, grazie a Luciana Fantini per la parte tecnica insieme a Giuseppe Mauriello, da Luca Collodi la linea passa tra poco al giornale radio, restate in sintonia del canale italiano della Radio Vaticana.
L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. l'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.